Capitolo tredicesimo. Il presagio venatorio, se non ti lasci scappare la prima bestia o il primo uccello, la caccia sarà buona, si mostrò veritiero. Stanco, affamato, felice, Lievin, verso le 10 del mattino, dopo aver camminato per 30 verste, con 19 capi di selvaggina reale e un'anatra, che aveva legata alla cintura giacché non entrava più nel carniere, tornò al rifugio. I compagni s'erano svegliati da un pezzo e avevano avuto il tempo di farsi venir fame e di far colazione. «Aspettate, aspettate! Lo so che sono 19», diceva Lievin, ricontando per la seconda volta le beccacce e le beccacce bottaie che non avevano più quell'aspetto importante che avevano quando volavano, così ritorte e rinsecchite come erano col sangue coagulato e i capini voltati da un lato. Il conto era giusto, e l'invidia di Stepan Arkadich fece piacere a Lievin. Gli fece anche piacere trovare, appena giunto all'alloggio, l'inserviente inviato da Kitty già là con un biglietto. «Sto perfettamente bene e di ottimo umore, e se temi per me puoi star più tranquillo di prima. Ho una nuova guardia del corpo, Maria Vlasievna». Era la levatrice, un personaggio nuovo, importante nella vita familiare di Lievin. «È venuta a farmi visita, m'ha trovato in ottima salute e noi l'abbiamo trattenuta fino al tuo arrivo. Stiamo tutti di ottimo umore, bene in salute, e tu per favore non affrettarti, e se la caccia è buona rimani ancora un giorno». Queste due gioie, la caccia fortunata e il biglietto della moglie, erano tanto grandi che i due piccoli dispiaceri seguiti alla caccia passarono con facilità per Lievin. Uno consisteva nel fatto che il bilancino, il sauro che il giorno prima evidentemente aveva faticato troppo, non mangiava la biada e s'era fatto triste. Il cocchiere diceva che era sfiancato. «Ieri l'avete fiaccato, Konstantin Dmitrich», diceva, «e come l'avete spinto per 10 verste fuori di strada?» L'altro disappunto che distrusse sulle prime la sua buona disposizione d'animo, ma che poi lo fece ridere molto, consistette nel fatto che di tutte le provviste date da Kitty con un'abbondanza tale che sembrava non si potessero finire in una settimana, non era rimasto più nulla. Ritornando stanco ed affamato dalla caccia, Lievin sognava in modo così preciso gli sfogliantini che, accostandosi all'alloggio, ne pregustava l'odore e il sapore in bocca, così come l'asca fiutava la selvaggina, e ordinò subito a Philippe di portarglieli. Risultò che non solo di sfogliantini, ma neanche di pollastri ce n'erano più. «Mmm, che appetito!» disse Stepan Arkadich indicando Vasinka Vieslovsky. «Io non soffro di inappetenza, ma questo qui è sorprendente». «E che fare?» disse Lievin guardando torvo Vieslovsky. «Philippe, dammi del manzo». «Il manzo l'hanno mangiato e l'osso l'hanno dato ai cani», disse Philippe. Lievin provò un così gran dispetto che disse con stizza: «E mi avessero almeno lasciato qualcosa!» E gli venne voglia di piangere. «Allora sventra un po' di caccia», disse con voce tremante a Philippe, cercando di non guardare Vasinka, «e mettici sopra l'ortica, e per me chiedi almeno del latte». Dopo, quando si fu saziato, si vergognò di aver mostrato la propria furia a una persona estranea e prese a ridere del proprio affamato risentimento. La sera fecero ancora una battuta nella quale anche Vieslovsky ammazzò alcuni capi e nella notte tornarono a casa. La via del ritorno fu altrettanto amena come era stata quella dell'andata. Vieslovsky ora cantava, ora ricordava con piacere le proprie avventure con i contadini che gli avevano offerto la vodka e gli avevano detto non discutere, ora le proprie avventure notturne con le nocciole e la ragazza di casa e col contadino che gli aveva chiesto se era ammogliato e, avendo sentito che non era ammogliato, gli aveva detto: «E tu non desiderare le mogli degli altri, ma piuttosto sbrigati a procurartene una per te». Queste parole in particolare facevano ridere Vieslovsky. «In generale sono straordinariamente soddisfatto della nostra gita. E voi, Lievin?» «Contentissimo», disse con sincerità Lievin, che era in particolar modo felice, non soltanto di non sentire più quell'ostilità che a casa aveva provato verso Vasinka, ma di sentire, al contrario verso di lui, la più cordiale disposizione d'animo.